12.33, il punto di oggi dedicato alla Cina. Già dai primi anni 2000 i demografi mettevano in guardia il Partito Comunista e il rischio che la Cina diventasse vecchia prima di essere ricca era già probabile. Ora il paese registra il dato peggiore dal 61, quindi da 60 anni, da quando il gigante asiatico usciva dalla tremenda carestia provocata dal famoso balzo in avanti voluto da Mao Zedong. È un'inversione di tendenza che preoccupa i vertici di Pechino. La popolazione ha iniziato a calare, a invecchiare in anticipo rispetto alle previsioni. Alla fine dell'anno scorso la Cina contava 1,41 miliardi di persone con 850 mila in meno abitanti rispetto alla fine del 2021. Quindi, chiedo scusa, ho fatto due conti, è circa lo 0,6 per mille, che non sembra tanto, ma in realtà porta con sé numerose riflessioni che merita, che è interessante fare. E per fare queste riflessioni io saluto i nostri ospiti. Anzitutto la professoressa Maria Silvana Salvini, saggista, docente di demografia presso l'Università degli Studi di Firenze, che tra le sue pubblicazioni in particolare ha scritto Globalizzazione e la popolazione, pubblicato nel 2021 dalla Firenze University Press. Buongiorno professoressa, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Saluto anche Simone Pieranni, fondatore di China Files, che è un'agenzia editoriale con sede a Pechino, che collabora con media italiani e non solo, con reportage e articoli sulla Cina, ed è autore, Simone Pieranni, di molti libri dedicati alla Cina, appunto il suo ultimo si intitola La Cina Nuova ed è uscito nel 2021 per La Terza. Buongiorno anche a lei Pieranni, ben trovato.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, io partirei proprio con quest'ultimo, con Simone Pieranni. Nonostante i nuovi incentivi da parte del governo per incoraggiare le coppie ad avere più figli, i nuovi nati in Cina sono meno di 10 milioni rispetto ai 10 milioni e 600 mila dell'anno precedente, quindi un vistoso calo. E di fatto per la prima volta i decessi superano le nascite dall'inizio degli anni 60. E quali sono... Chiaro, domanda molto aperta, non ci aspettiamo una risposta completa, ma quali sono le ragioni principali secondo il vostro osservatorio?
Allora, sono molte, come ha giustamente ricordato, possiamo partire da quella più considerata più importante anche da molti demografi cinesi, che è la ricaduta, la lunga...
Pronto? Mi sa che Simone Pieranni, adesso lasciamo sotto, vediamo se la linea si ripristina da sola, io lo vedo ancora in chiamata. Nel frattempo però allora approfitto anche per chiamare alla nostra riflessione la professoressa Salvini, se sulle versioni, sui motivi per cui in Cina c'è questo vistoso calo demografico, aspettiamo di vedere se riusciamo a ricollegarci con Simone Pieranni, mi interessava da un punto di vista proprio di scienza demografica, quali fattori possono incidere su un calo demografico così evidente e in particolare il modo in cui il governo cinese ha gestito la pandemia, se può essere una delle concause, se secondo lei può essere una di queste cause?
Allora, rispetto a quest'ultima domanda, potrebbero... Diciamo, allora, intanto quando si parla di numeri per la Cina, come ci dirà il nostro esperto Pieranni, bisogna sempre avere cautele, bisogna sempre usare il condizionale, perché i numeri sono diversi a seconda delle fonti che usiamo e anche la stessa fonte ufficiale cinese cambia i dati, non siamo mai sicuri che i dati siano del tutto attendibili. Questo premesso, il Covid ha peggiorato la situazione per quanto riguarda i decessi sono aumentati, però il numero assoluto è condizionato non soltanto dal Covid, non soltanto dalla e quindi dalla pandemia, ma anche e forse soprattutto dall'invecchiamento della popolazione. Mm-hmm. Ovviamente più anziani ci sono e più decessi ci sono in una popolazione, anche a parità di modello di mortalità, perché come sappiamo i rischi di morte aumentano con l'età. Certo. E quindi laddove c'è un processo di invecchiamento come c'è in Cina, come c'è nei paesi occidentali, ma non è questo il tema di oggi, come c'è in Cina, dicevo, i decessi aumentano. I decessi aumentano E naturalmente le nascite diminuiscono, però ripeto, aspettiamo l'esperto, insomma, diminuiscono per effetto anche dell'invecchiamento. E quindi l'invecchiamento è il nocciolo della questione, oltre alla fecondità che è in declino.
E abbiamo comunque ripristinato la linea con Simone Pierani, riprendiamo il discorso dall'inizio, perché di fatto la linea era caduta mentre stava tentando un elenco, seppur non esaustivo, degli elementi che concorrono al calo demografico in Cina.
Sì, perdonate, non è caduta la linea. Sì, dicevo, innanzitutto c'è l'onda lunga della politica del figlio unico, che a inizio degli anni Ottanta, come sappiamo, ha obbligato sostanzialmente la maggior parte delle coppie cinesi ad avere un solo figlio. C'erano tutta una serie di eccezioni per le minoranze etniche, ma questo ha portato ad un forte calo della popolazione. Teniamo presente che la politica del figlio unico fu gestita dagli ingegneri che fino a poco prima si occupavano della politica missilistica in Cina e che dopo il maoismo vennero utilizzati per progetti civili, da quelle delle dighe a quella appunto della politica del figlio unico, una sorta di tentativo di ingegneria sociale, diciamo, creato dai cinesi. E quando venne decisa questa politica ci fu un convegno qualche anno prima a Chengdu, dove ci fu proprio un confronto tra i fautori di questa politica governativa e i demografi cinesi, che dissero: attenzione, perché la Cina cresce economicamente, cambieranno le abitudini sociali e sarà naturale, diciamo, avere un calo delle nascite dovute anche a nuovi stili di vita, a tutta una serie di conseguenze di natura sociale. Avevano presumibilmente ragione. La Cina, come sappiamo, ha applicato una durissima legge del figlio unico. Loro, i demografi cinesi, invitavano a proseguire quello che si stava già facendo, cioè una forte politica di sensibilizzazione per diminuire le nascite, ma non un obbligo. E è stata applicata in maniera anche violentissima in alcuni casi, con aborti forzati, sterilizzazioni, eccetera. Poi c'è effettivamente un calo delle nascite che dipende da tutta una serie di questioni più contemporanee della Cina. In primo luogo i costi dell'istruzione e i costi di vita nelle grandi città. I costi di vita sono aumentati tantissimo, le coppie cinesi non fanno figli perché hanno paura di non poter sostenere, o preferiscono, diciamo, dedicarsi alla propria carriera, alla possibilità di avere magari una casa, ma non credono di poter gestire le spese altissime dell'istruzione in Cina. Poi c'è un problema anche di genere, che è forse quello più interessante, credo, da osservare. Cioè, non c'è una legislazione cinese che effettivamente permette alle donne di lavorare e custodire, diciamo, i figli insieme al marito. Non esistono, ad esempio, sostegni di natura statale, i costi, ad esempio, degli asili sono altissimi e non c'è appunto una tutela sostanzialmente delle donne affinché possano, diciamo, gestire entrambe le cose, una vita lavorativa e nello stesso tempo una vita familiare, tenendo presente che moltissime delle persone che vivono nelle metropoli cinesi arrivano dalle campagne e quindi i parenti, quindi i nonni, diciamo, rimangono nelle campagne. E questo provoca anche dei fenomeni piuttosto pericolosi per la socialità cinese, che ad esempio è quello dei cosiddetti left behind, cioè bambini lasciati indietro, che rimangono con i nonni nelle campagne e ad esempio hanno quindi anche un processo scolastico educativo molto diverso. Quindi tutte queste cause comportano una crisi delle nascite che ha portato poi appunto a questo dato, che in realtà era atteso un po' più avanti nel tempo,
però
ma
era
arrivato
atteso
leggermente in anticipo. Sì, sì, sono 15 anni che se ne parla in Cina di questo problema.
Sì, sì, sì.
Tant'è che per la prima volta la Cina ha utilizzato dei sussidi statali per incentivare le nascite. È accaduto in una regione che è il Sichuan e potrebbe anche essere estesa a livello internazionale, cioè proprio dei sussidi per far figli. Poi il Partito Comunista ha provato anche, diciamo, a dare, tra virgolette, il buon esempio, ad esempio invitando i propri funzionari a fare 3 figli. Ma è un ritardo talmente, diciamo, ampio da un punto di vista, diciamo, numerico, seppure stiamo parlando appunto, che è difficile in questo momento poterlo invertire, sembra quasi impossibile, e soprattutto devono concorrere tutta una serie di politiche, tenendo presente che già questa situazione crea poi tutta un'ulteriore serie di problemi, come ad esempio il welfare, cioè con più anziani, ovviamente con una popolazione molto anziana, il sistema di welfare rischia di crollare, di andare in grande difficoltà. Lo abbiamo già visto con la sanità nel caso appunto della pandemia del Covid, ma c'è anche il problema delle pensioni. In Cina si va in pensione a 55 anni le donne, a 60 anni gli uomini. Da tempo, da anni, si discute di una riforma delle pensioni che è stata bloccata perché si temeva delle proteste, si temevano delle proteste sociali, delle ritorsioni sociali. Teniamo presente che gli anziani sono quelli che gestiscono i cosiddetti comitati di quartiere, che poi come dire, organizzano la vita della comunità all'interno delle città. Sono ad esempio loro che erano molto a favore della politica Covid zero da parte della Cina, rispetto ad esempio ai giovani o alla classe media, che ovviamente lavorando nei servizi, essendo abituata a muoversi, ha sofferto moltissimo con le restrizioni. Quindi è un problema gigantesco per la Cina, per il quale ancora non vediamo però delle soluzioni effettivamente che possono funzionare.
Simone Pierani ha messo sul tavolo veramente proprio il senso di complessità di un nodo intricato come quello cinese su un tema complesso come quello della demografia. Poi, al netto di alcune considerazioni, nell'ascoltare, io non sapevo che la pianificazione all'epoca del figlio unico venne costruita da esperti di missilistica. Poi con il senno di poi ti viene un po' da dire, forse se la affidavate a un demografo o a una serie di demografi capaci di ragionare a lungo termine, magari oggi la situazione sarebbe diversa. Ma, e torno alla nostra professoressa di demografia, professoressa Salvini, il modello il piano figlio unico cinese immagino sia stato e sia uno dei più studiati a livello mondiale in ambito demografico, perché da nessun'altra parte abbiamo né quei numeri né quegli anni che ci permettono anche di capire cosa è successo. Qual è la sua valutazione sull'efficacia che ha avuto questo piano anche nel permettere alla Cina di arrivare dove è arrivata dal punto di vista economico? Ha funzionato?
Dunque, a mio avviso quello che ha funzionato di più in Cina, per esempio confrontandola con l'esperienza indiana, i due colossi sono spesso confrontati.
Sì. Si parla di un imminente sorpasso dell'India sulla Cina. Sì.
Allora, c'è chi dice, ci sono, avevo già accennato, c'è chi dice che il sorpasso sia già avvenuto, ma il problema dell'attendibilità dei dati nei due paesi esiste e quindi non siamo sicuri di questo. Però al di là del sorpasso, secondo me ciò che ha reso possibile questa la riuscita della pianificazione del figlio unico in Cina è stato ovviamente la coercitività della politica. Coercitività che c'era stata anche negli anni, figuratevi, si va indietro di 50 anni, negli anni 70 in India, quando col governo di Indira Gandhi fu attuata la politica della sterilizzazione femminile, che riguardava le donne con un certo numero di figli, mi pare 3 se non vado errata, che quando andavano a partorire il terzo figlio venivano sterilizzate senza alcuna domanda di permesso, senza alcun consenso, grazie. E questo ha fatto sì che poi addirittura su questo problema cadesse il governo di Indira Gandhi insieme ad altri problemi. E ha fatto sì anche che la politica in India non sia mai stata così forte, la politica familiare non sia mai stata così forte come in Cina, perché ci fu una ribellione dal basso. E in Cina invece ha avuto successo, se per successo si intende che effettivamente la gente, più o meno lentamente, la popolazione, più o meno lentamente, ha aderito alla politica del figlio unico. Non sempre i figli venivano lasciati in campagna, per esempio, come diceva prima Pieranni, dai nonni, e non venivano spesso, soprattutto le bambine, registrate. E laddove lentamente la mentalità è mutata, ha portato al declino della fecondità, inizialmente per coercizione e a poco per cambiamento della mentalità dominante. Oggi, come diceva, è già stato detto, la fecondità è, misuriamola con il tasso di fecondità totale, perché il tasso di natalità, come sapete, viene influenzato dalla struttura per età e in un processo di invecchiamento come quello che c'è in Cina, non è un indicatore buono. Allora, il tasso di fecondità in Cina è oggi oscilla tra 1,28 e 1,18 contro il valore dell'India di 2,22, che significa nella maggior parte degli stati, degli stati dello Stato federale indiano, il tasso di fecondità è diciamo all'incirca sul livello di sostituzione del generazionale, cosa che in Cina non è così. Quindi alla base del declino della popolazione c'è il tasso di fecondità totale al di sotto di 2,1, ben al di sotto del 2,1, era 1,5-1,6 nel decennio 2000-2010, nel decennio successivo si attesta, nei nostri anni, si attesta su 1,28-1,18, come dicevo. Questo significa che in ogni generazione si perde grosso modo il 35% delle nascite, in ogni generazione, quindi in 30-35 anni. Quindi capite che questo è un movimento, è un processo che non so se è inarrestabile, perché naturalmente nel lungo periodo non si possono fare previsioni di questo tipo, ma certamente nel breve e medio periodo è così. E quindi la politica del figlio unico è grosso modo riuscita, diciamo, a cambiare la mentalità, e questo è questo il nodo della questione.
C'è poi un elemento che potremmo dire peculiarmente cinese, ovvero quello della differenza con cui durante la politica del figlio unico veniva trattato il primo nato in una famiglia a seconda che fosse un maschio o una femmina.
È certo.
Qui, non sbaglio, oggi sono circa 30 milioni i maschi rispetto alle femmine in Cina in più. C'è uno squilibrio anche importante da questo punto di vista, professoressa.
Ecco, le differenze di genere hanno fatto sì che qualcuno abbia parlato di ratto delle Sabine. Ora, anche questo non lo sappiamo se è vero. Ossia, i maschi cinesi sono andati a cercare, ora lo dico in maniera molto grezza, ma comunque a cercare la loro compagna in Mongolia e in Corea. Ora, questo è più un fatto, come dire, di chiacchiere nelle riviste, ma non tantissimo accreditate dai dati, non lo si sa tanto bene. Mm-hmm. Però di fatto quello che si sa, come diceva, è che mancano nel mercato matrimoniale le donne. Per alcune generazioni mancano le donne, mancano per un sacco di motivi. Le missing women sono per il periodo quando la politica del figlio unico era molto molto forte, le bambine venivano prima uccise e poi venivano effettuati, malgrado la legge non lo consenta, la legge cinese non lo consenta, però venivano effettuati gli aborti selettivi. Quindi quello che sembrava comunque un solo effetto culturale e quindi eticamente riprovevole, poi è anche diventato un fatto negativo per lo sviluppo della popolazione, perché naturalmente ha fatto sì che numerosi matrimoni non si potessero effettuare per mancanza di donne dell'età giusta. Quindi la politica del figlio unico ha portato anche al fenomeno delle cosiddette missing women. Mi ricordo che un grande demografo americano, naturalmente ora scomparso, Ainsley Cole, è venuto anche in Italia a parlare di questi problemi. Grande amico di Massimo Livivacci, è scomparso ormai da 10-15 anni, mi pare. Uh-huh. Andrew Hall aveva fatto un calcolo che mancavano al momento, quindi le parlo di parecchi anni fa, mancavano 80 milioni di donne, 80 milioni di bambine, chiedo scusa, e poi, uh-huh. e poi naturalmente di donne.
Certo.
Quindi, quindi questo era è un fenomeno che ha portato tutta una serie di conseguenze.
Sì, 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 no, e ha delle radici anche lontane, anche culturali, profonde, storiche.
Molto, Pieranni, la cosiddetta preferenza per il figlio maschio.
Appunto. Volevo intanto da Simone Pieranni se voleva aggiungere qualcosa specificamente su questo, cioè su questa differenza nel modo che la Cina aveva di considerare un maschio o una femmina alla nascita, se è una differenza che esiste ancora e in che modo va ulteriormente a complicare la situazione già complessa.
No, è una differenza che esisteva nel momento in cui la Cina era per lo più un paese rurale, e quindi nelle campagne venivano privilegiati i maschi per lavorare fondamentalmente nei campi, e quindi poi nel momento in cui c'era un limite alle nascite si privilegiava appunto la nascita di un maschio. È una diciamo consuetudine culturale che si è via via persa nel tempo, considerando tra l'altro che dal 2011 la Cina è un paese a stragrande maggioranza urbana a causa di processi di urbanizzazione e di inurbanizzazione, anche se nelle zone diciamo rurali ancora viene preferito il maschio alla femmina, però adesso non ci sono più limiti, perché ricordiamo che dal 2016 la legge sul figlio unico è stata abolita, e quindi è un problema diciamo che riguarda una Cina che ormai non esiste più, ma le cui appunto conseguenze però sono riscontrabili ancora oggi in questo gender molto elevato nel paese.
Io prima di salutarci, siamo praticamente in chiusura, volevo un'ultima volta chiedere alla professoressa Salvini, così astraiamoci per un attimo dalla Cina, la situazione è talmente complessa che evidentemente in 20 minuti si danno giusto qualche coordinata per rifletterci un attimo, ma visto da fuori il nostro mondo, visto da una astronave aliena, da una civiltà aliena, è possibile immaginare a livello globale una specie come quella umana che sia in grado di trovare un equilibrio, che non vada sempre o in una direzione di una crescita senza condizioni o in un allarme rosso quando quella crescita rallenta o addirittura quando si inverte? Questo vale in economia, lo vediamo quanto ondeggino le borse in continuazione in tutto il mondo, e vale anche nella demografia. Siamo esplosi nell'ultimo secolo, ci siamo moltiplicati per 8, però oggi facciamo i conti anche con le conseguenze di questa esplosione, ma ci terrorizza l'idea di fare meno bambini e di invecchiare. Esiste a livello almeno scientifico, non dico di sentirlo dai nostri governi, ma esiste a livello scientifico un modello di equilibrio a lungo termine per una popolazione che sia in equilibrio anche con il resto degli abitanti del nostro pianeta?
A livello di modello, il modello della popolazione stazionaria sembrerebbe quello il migliore. L'ottimo, allora, l'ottimo della popolazione che veniva, risale al dopo Malthus, risale a tutti i movimenti neomalthusiani, preferenza per a livello globale laddove c'è o una popolazione che tende al declino come in Europa, o una popolazione che cresce ancora in maniera superlativa come l'Africa subsahariana, c'è questo modello dell'ottimo di popolazione. L'ottimo di popolazione significa che la popolazione ha un numero di nascite uguale al numero dei decessi, ha una fecondità stazionaria nel tempo e uguale a grosso modo due figli per coppia, e quindi una popolazione che nel tempo mantiene se stessa, quindi una numerosità costante. La numerosità costante non piacerebbe soltanto ai demografi, ma piacerebbe e soprattutto a chi si occupa di sociologia della popolazione ed economia anche, perché laddove hai un mondo cristallizzato puoi pianificare tutto nel migliore dei modi. Ovviamente, perché dove non cresci, dove non diminuisci, ma mantieni lo stesso numero, gli stessi comportamenti, te pianifichi al meglio. Questo,
sì,
è, un
sì,
sì. Questo è un modello. Lei mi ha chiesto un modello e quindi il modello esiste. Mm-hmm. Se il modello è se è anche realistico, questo è difficile da dirsi. Però certo, rispetto alle proiezioni delle Nazioni Unite, forse avevo avuto già occasione di parlarne di questo, le proiezioni che hanno fatto al jazz a Luxembourg in Austria, che prevedono, come è sperabile, dovunque nel mondo, tassi di alfabetizzazione, di scolarizzazione, soprattutto femminili, ma insomma in generale tassi di scolarizzazione crescenti, poiché la fecondità va a diminuire nei paesi ad alta fecondità con il livello di istruzione più alto, allora è pensabile che la fecondità diminuisca in, proprio in quei paesi dell'Africa subsahariana dove deve ancora prendere campo l'empowerment femminile in termini di istruzione. Mm-hmm. E quindi è pensabile che lì possa diminuire la fecondità, e le proiezioni a questo punto andrebbero non più verso i 10 miliardi previsti dall'ONU, quindi un numero, un carico sulla terra di oltre 2 miliardi rispetto ad oggi, ma poco più di 8 miliardi, quindi la stazionarietà, più o meno la stazionarietà a livello mondiale della popolazione, più o meno, con onde più o meno cicliche.
Io ringrazio.
Quello che invece è difficile più di tutto, e termino,
sì,
è pensare a un rialzo della fecondità in paesi come il Giappone o l'Europa, in definitiva salvo la Francia e la Svezia, dove già c'è una fecondità più elevata, e ora anche la Cina, che ha questi numeri di fecondità molto al di sotto del livello di sostituzione.
Io ringrazio per aver tentato veramente di affrontare un nodo gordiano. Poi ci sono tabù religiosi, culturali, sociali, storici, c'è tantissimo intorno al diritto di fare figli, al dovere di fare figli in alcuni casi. Io ringrazio comunque davvero Simone Pieranni, fondatore di China Files, e Maria Silvana Salvini, docente di demografia, per averci aiutato a tracciare quantomeno i contorni del quadro. Grazie e buon lavoro a entrambi.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie, buona giornata.